Allora dicevo, il punto cruciale di tutto questo discorso intanto, e qui avvio per la prossima lezione che sarà fra, saltiamo due, ne salto martedì perché il 27 è vacanza di per sé, quindi il primo. Il discorso cruciale, un punto meglio cruciale di tutto questo discorso sta che tutto questo non avviene in una maniera, diremmo, naturalistica, no? Così di per sé, ma avviene con la partecipazione della libera decisione dell'uomo. Cioè nella parola di Dio, che abbiamo detto ha queste dimensioni cosmico, temporali e quindi ecclesiali nel senso in cui l'ho detto, c'è un altro cuore che è direttamente interessato a questo, abbiamo detto la parola di Dio, Cristo, che sono come il DNA, e qui si inserisce un'altra lettera, perché la libertà dell'uomo con la libera autodeterminazione, diciamo pure l'autodeterminazione dell'uomo, non è come un fatto chimico che se mettiamo insieme H2O viene l'acqua. Ma c'è bisogno di questo elemento. Ora, questo elemento ha vari gradi, no? Questo elemento dell'autodeterminazione. Ogni volta che l'uomo sceglie il bene, si inserisce in questo operare di Dio. Sia qualunque uomo, da qualunque terra, se sceglie ciò che è nobile, giusto, grande, insomma, ciò che è umano, diciamo, ecco che in questo modo fa parte già, e quindi la libertà dell'uomo è già ecclesiale anch'essa, perché si inserisce. Ogni atto diventa un atto di onda che si comunica alle onde di tutti, come è difficile poi dirlo, certo anche le onde hanno degli sbarramenti, delle dighe che costruiamo, però di per sé questa libertà è ecclesiale inserendosi sulla parola di Dio. Però siccome la libertà dell'uomo in questo senso, l'autodeterminazione è difficile, è faticosa, e l'uomo è più portato spesso a seguire non l'autodeterminazione ma le spinte irrazionali, spesso endogene, cioè quelle che vengono da dentro, un istinto cattivo, oppure i soffi dall'esterno. Questo credo che sia uno dei drammi della nostra società di oggi, dove è difficile forgiare delle autodeterminazioni che assumano la ricchezza di tutti ma non si lasciano condizionare. Allora noi diciamo, ecco che la parola di Dio si è fatta libertà umana in Cristo, lì è il momento più alto. Il Cristo nella sua umanità è la libertà, l'autodeterminazione, la vita nuova veramente dell'uomo nuovo. Allora quanto più si è uniti a Lui, tanto più si assorbe la libertà di tutti e tanto più si è in comunione con Dio, e quindi si esprime questa ecclesialità. Va bene, quindi abbiamo detto poi che questa libertà ha tanti modi, ha tanti sussidi, ha tante fonti, per esempio la fonte delle scritture che matura questa calma libertà. Prendiamo un uomo che si è lasciato nella vita possedere da queste scritture che gli hanno comunicato l'identità in qualche modo, la vicinanza, l'unione profonda col Cristo. Quest'uomo dinanzi alla morte non vede più la morte come un nemico che gli piomba addosso, ma lo vede invece come un passaggio dolorosissimo, una crescita che è la prova della vita. Però la morte, il morire, diciamo meglio, non è l'estremo, l'ultimo nemico che oramai è stato sconfitto da Cristo, no? Così dice Paolo, ubi es mors victoria tua, ubi es mors stimulus tuus, dov'è o morte la tua vittoria, dov'è il tuo stimolo, oramai non c'è più. e dalla morte tutti gli altri condizionamenti che ci sono nell'uomo. Non gli istinti, che in sé gli istinti sono materia di libertà. L'istinto a mangiare, quindi alla sopravvivenza biologica, è materia per la mia libertà. Però questi istinti, essendoci dentro il peccato, si corrompono anche, quindi vogliono farla, invece che fare i portatori di materiale, vogliono fare quelli che si seggono su sul trono e comandano tutto loro, e allora avviene un disordine generale. Però quello che è importante è percepire proprio questo fatto che la libertà oramai fa parte di questa azione che io chiamo parola di Dio, no? Ne fa parte, e allora matura, siccome la parola di Dio è ecclesiale, la mia libertà ha questa ecclesialità, in nuce, in partenza, in semenza. Ora bisogna passare a far sì che questa libertà sia sempre più adulta, sempre più matura, sempre più ferma, sempre più coraggiosa, sempre più disponente nel senso che accoglie tutto. San Paolo ha quell'espressione della carità è benigna, la carità è pazienza, la carità tutto sopporta, ma non vuol dire solo che non si può mai sbuffare una volta, no? Si può anche sbattere una porta quando è necessario, ma nel senso che si accoglie tutto, che non c'è niente di avverso, niente di nemico di per sé, se non appunto la contrarietà a Dio, che è contrarietà alla libertà stessa, perché sono oramai qui. Allora, questo rafforzare, mettere radici, questo vivere la libertà in una maniera sempre più aperta e quindi ecclesiale, si realizza in quello che noi chiamiamo il credere. Credere è il punto, poi prenderò il discorso bene in ordine, no? Ma credere è il punto, il cuore, diciamo, di una libera espressione di sé che si apre a tutto, e questo punto centrale che io chiamo credere matura la volontà, matura l'intelligenza, matura i sentimenti e fa sì che io allora viva sempre più questa libertà di partecipazione con Dio. Quindi bisognerà che lavoriamo un po' ora su questo credere, prima facendone vedere volta a volta le dimensioni ecclesiali. Quindi quando si contrappone il credere al pensare, o il credere al sentimento, e sono tutte cattive letture del credere. Il credere, ripeto, prenderemo anche testi della scrittura e lo svolgerò avanti bene, ma il credere è un modo dell'essere uomini, quindi non è solo dire io credo che Dio ha detto questo, un modo di essere uomini dove si affida la propria umanità alla potenza di Dio per camminare e costruire con Lui. Tutto ciò che sarà poi, per esempio, l'aderire a delle verità, non sarà altro che accogliere questa ricchezza umana e capire tutte le cose in un certo modo. Quando io dico credo in un Dio creatore, intendo dire io mi affido a questo senza limite, all'illimitato, a colui che non ha confini, che è l'oceano della libertà, che oramai sta presente nella mia vicenda storica. Non è il facitore, non è il fabbro, il demiurgo platonico, ma è colui, dicendo creatore, intendo dire colui che fa parte viva del mio andare nella storia. E la storia è cielo e terra, è tutto, no? È come il creatore del cielo e della terra. Significa della totalità e della presenza sua. Quindi l'affermazione della parola io credo è proprio dire: della mia vita decido fermamente di fare un matrimonio, un connubio, un'alleanza, direbbe la Bibbia, uno sposalizio, dice la Bibbia, con questo illimitato, possiamo adoperare tante parole, possiamo dire padre, possiamo dire, però stiamo attenti, queste parole sono bellissime, padre, però sono parole che portano degli schematismi anche di un inconscio che sta in noi. Perché ognuno ha fatto la propria esperienza col proprio padre. Ed è un'esperienza, io spero, al 99% positiva, però non è ancora, dobbiamo fare un salto per la paternità di Dio. Io vedo che spesso quando si predica Dio Padre, si fa di lui un po' un papalone. E sì, ma tanto lui capisce, e certo che capisce, ci mancherebbe che lo capissero, però vuol dire qualcosa di più, insomma. Allora ecco perché adopero questo termine, poi biblicamente si dice anche il Dio degli eserciti, non dobbiamo aver paura di queste parole, se le intendiamo. Cosa vuol dire Dio degli eserciti? Vuol dire colui a cui tutto si riferisce, a cui tutto tende, e che è veramente un po' il custode di tutto. Chiaro, quella popolazione adoperavano i termini che avevano a loro disposizione per dire queste cose. Si diceva anche Dio degli eserciti, si diceva il pastore di Israele, tu che conduci Israele, Giacomo, no? Come un pastore. Si adoperavano tante espressioni, bisogna che noi le esaminiamo tutte e cerchiamo di vederne la consistenza. Per dire oggi che Dio è pastore in una civiltà dove nessuno sa più cos'è la tenerezza, la grandezza di un pastore, non è che abbiamo risolto i problemi. Se i teologi di ieri dicevano Dio è l'essere supremo, oggi i biblisti, con tutto il rispetto, no? Perché io per i biblisti molta venerazione, dicono no, l'essere, non c'è mai scritto nella Bibbia l'essere. C'è scritto che è pastore, vuol dire pastore. Sì, ma che vuol dire? Mi volete spiegare un po' questo pastore? Alcune cose le sento perché ne ho visto qualche pastore, ma ho visto anche dei pastori tonti, dei pastori che pestavano le loro pecore. E quindi bisogna che mi spieghino un po'. L'essere supremo non si può più adoperare perché questo è fuori. Quasi che se una parola non è scritta nella Bibbia, noi non la possiamo più adoperare. Ma non sarà forse che prendendo i succhi della Bibbia, io creo la parola che mi va bene per me oggi. Se no facciamo un po' come quegli innamorati che andavano a copiare le lettere d'amore, a fine del secolo scorso c'erano, no? Tutte quelle belle formule per scrivere alla fidanzata come si doveva. C'erano gli scrittori di lettere amorose a cui i giovanotti, i poveretti, analfabeti, questi soldati ricorrevano e dicevano con me la tua ragazza, faceva dire alcune cose, allora lui gli scriveva la lettera. Ma poi c'erano anche i formulari, che mi pare che certi editori li fanno diventare di nuovo di moda, queste varie signore che dicono come si scrivono le lettere all'innamorato per fargli capire che veramente deve innamorarsi anche lui. Ma ora vorrei che poi sono andata a dire a padre Gevio, guai mi sgrida. Ma i biblisti qualche volta sono un po' quelli che ci dicono c'hai già lì le lettere fatte per la tua preghiera, per il tuo pensare. Ma no, ne voglio inventare una io, prendendo i succhi e gli umori della Bibbia. Quindi a me non interessa niente che certe parole non ci siano, bisogna vedere se la mia parola dice quello che è là. C'è stato uno studioso che, studiando una popolazione antica, ha trovato che nella lingua di questa popolazione non c'era il maschile e il femminile, ma c'era solo il neutro, come in latino dice bellum e neutro. Allora è venuta questa bella conclusione che questa popolazione non conoscesse la differenza tra maschio e femmina, il che è veramente troppo, insomma. Questi la conoscevano, nel loro codice espressivo non c'era. E benissimo, così mi pare che qualche volta nella storia, quando si è trattato di definire il figlio come seconda persona della Trinità consustanziale al padre, i padri greci, che erano uomini che credevano e pensavano, hanno tirato fuori homoiousios, che in greco vuol dire della stessa natura o consustanziale, della stessa sostanza. Allora, parecchi padri hanno detto, questo termine non si può adoperare, perché non c'è nella Bibbia. Allora, dai, batte e ribatte, alla fine il Concilio ha definito che la seconda persona è consustanziale, è omoiusios. Hanno avuto quest'atto di coraggio, di dire, Dio ci ha dato l'intelligenza da prendere dalla Bibbia quello che è, e dirlo. Erano di cultura greca, dicevano omoiusios. E poi è venuto fuori Nestorio da una parte, Eutichio o Eutichio, secondo che si pronuncia il greco alla latina, uguale questo Eutichio, poveretto, era una persona bravissima. Lui viveva nel suo, in Egitto, con quel monaco, e era innamorato di San Cirillo. Proprio per lui c'era Cirillo e basta. Allora, quando sono arrivati a dire mia physis, cioè una natura sola nella Trinità. E sì, Cirillo diceva mia physis, una natura. I padri, poveretti, con una pazienza infinita, diceva, ma senti, lasciamo la Trinità, prendiamo l'uomo e Dio, no? Le due nature. Cioè, ma è perfettamente uomo e lui è Dio, sì? È perfettamente Dio, sì, allora due nature. Cirillo ha detto mia physis e basta, e hanno continuato per dei mesi. Sono delle relazioni di questo concilio, qualche copista avrà scritto, che poveretti, questi padri devono aver avuto una pazienza infinita, ma quella parola non poteva ammetterla perché Cirillo non, e quindi ha fatto l'eutichianesimo, cioè quell'eresia che dice che in Cristo invece di due nature ce n'è una sola. E quindi lì o Dio o l'uomo venivano a crollare, insomma, per la Chiesa era molto importante. Ma quante volte oggi nella terminologia in cui noi facciamo il catechismo, facciamo tutte queste cose, ricorda, dicevo, per la parola creatore, partendo dal credere, no? Il credere che in latino, in greco sarà pistis, e lo vedremo un po' da dove viene, un po' cosa significa, ma in ebraico viene da una parola bellissima che ha la radice in ham, è difficile ham dirla, dove c'è poi eshed, med, eccetera, ma che è la stessa radice che si adopera, poi queste cose ve le dico più in ordine, che si adopera per dire che una madre abbraccia il suo figlio. Quindi il credere è un abbracciare, o un lasciarsi abbracciare da un infinito per abbracciare tutto l'universo. Il credere poi è sostanzialmente questo, un dire di sì alla presenza di Dio custode, perché noi siamo capaci insieme a Lui di custodire tutto. Quindi quando la gente mi dice ma io non ho fede, ma io... è difficile per me, dico, ma allora ci mettiamo un po' qui a precisare cos'è la fede. Ma io non posso credere che il Papa è infallibile, lascio un po' perdere ora l'infallibilità del Papa e stiamo un po' con Dio, perché quello è il punto decisivo. Poi che ne venga anche che il Papa sia infallibile, proprio non mi disturba minimamente, tanto più che questa infallibilità il Papa non la toccherà mai. L'hanno definita nel 1870 l'infallibilità, è stata adoperata una volta, perché l'Immacolata era già prima, è stata adoperata nel 1950 quando Pio XII ha detto che la Vergine era assunta in cielo. È una cosa che mi scombina tutto, no? Perché che la Vergine sia assunta in cielo, sono felicissimo. Seconda cosa, la Chiesa l'ha sempre ritenuto questo, sempre, dai tempi antichissimi. E poi cosa vuol dire? E lì bisognerà andare a esaminare, ma questo lo farà il professore di Mariologia. Certamente non si è messa con gli angeli, portata su, no? In questa maniera. Forse vuol dire qualcosa sulla natura umana, forse vuol dire qualcosa sulla propinquità a Cristo, forse vuol dire qualcosa sulla potenza della morte, della risurrezione di Cristo. Tutte cose mi vanno molto bene, come quella degli angeli custodi. E certi teologi vogliono ammettere il biblista, poi non c'è scritto da me. Ma è una cosa così bella l'angelo custode, io non capisco perché si debba accanire contro l'angelo custode. Io voglio averlo, uno che mi custodisce. Poi come, in che modo? Io so che Dio custodisce i suoi figli, io so che Dio ha detto a Gesù Cristo nessuno di quelli che mi hai dati andrà perduto, perché? E allora lo chiamo l'angelo custode, lo chiamo questa bella figura poetica che la tradizione ha inventato, poi cos'è? No, importante. Se poi una persona di oggi mi vuol dire l'angelo custode, non dico, ma ci credi che Dio nella sua bontà possa custodire? Sì, ebbene, questo è l'angelo custode, vai avanti, stai tranquillo, non ti fare problemi sciocchi, no? Ecco, quindi noi dovremo, il punto era questo, fare il passaggio su che cos'è, dicevo, la realizzazione autentica dell'uomo, che per noi sta in questo cuore, la realizzazione, l'affidarsi a una mano, a un abbraccio, o se si vuole una solidità di pietra, sono tanti, la roccia, come dice Cristo nel Vangelo, se una casa è costruita sulla roccia non va giù, anche quando, ma se non è costruita sulla roccia va giù sulla sabbia. Allora sarà proprio compito nostro, di questo secondo momento del nostro cammino, fermarci proprio sul credo. Io dirò la realtà del credere, per quanto posso, in quanto un posso mescio, diceva una volta confessando le persone, non sulla soluzione, ma sulle censure che potevano avere. In quanto le censure, non so, le scomunico, altre cose, io ti assolvo in quanto un posso mescino, cioè in quanto so che tu ce l'hai, in quanto posso, perché alcune erano riservate al Santo Padre, quindi non potevamo. E poi, in quanto si può, si fa questo, e dopo aver illuminato questo, far vedere come è una dimensione portante dell'uomo, una realtà bellissima del mio essere umano, ma il mio credere ha toccato la libertà della mia intelligenza o del mio amare, se posso, anzi me l'ha potenziato di che molto, perché se io non credo, per esempio, parlare di Dio, ma se credo balbetto sempre, ma qualcosa posso dire, e dire Dio e pensare Dio, io penso che per l'uomo sia la cosa più nobile che ci possa essere, insomma, sulla terra. Quindi bisognerebbe uscire un po', dicevo, ecco questa sera volevo dire questa parola, uscire un po' da quello che io chiamo un positivismo biblico, cioè le parole che sono scritte lì e guai a toccarle, no? Senza capirne poi bene il senso. E seconda cosa volevo dire che in questa libertà di lavorio, di interpretazione che per me hanno fatto i grandi teologi, Tommaso d'Aquino, e che poi sicuro, certo, prima di diventare teologo lui è stato magister in sacra pagina, perché una volta prima di insegnare teologia, prima si faceva 3 anni almeno di commentario ad Aristotele, poi si commentava le sentenze di Pier Lombardo, poi si diventava magister in sacra pagina, cioè spiegare cosa volevano dire le scritture. E Tommaso ha commentato Giobbe, Genesi, San Paolo, San Giovanni, il commento di San Giovanni, che ne dicano i biblisti di oggi, è molto più bello di tutto quello che ha fatto, poi lasciamo stare Agostino, è una cosa immensa, no? E poi dopo questo diventavano allora quelli che potevano andare a fare lezione, perché avevano fatto tutto questo processo. Allora dicevo, la libertà di questo cammino, sempre fondato sui grandi aiuti che i biblisti ci danno, certo io devo pur vedere quello che sul Vecchio Testamento, su un libro un biblista mi dà e mi dice guarda che lì quella virgola non c'è, adesso c'è, quindi devi toglierla, e va bene, togliamo. Qualche volta un pochino esagero, perché spostata di due parole una virgola non cambia il senso, però qualche volta invece può cambiare, quindi facciano il loro lavoro, lo facciano bene fino in fondo, è il loro compito. E poi però devono, questa non è ancora la lettura definitiva delle scritture, questo è il primo stadio della lettura, e quindi che poi un padre della Chiesa o un papa vada avanti e faccia una interpretazione che coglie, come dicevo, i succhi e l'idea, fondandosi su quello che hanno fatto gli studiosi, va molto bene, insomma. È necessario, quindi bisogna che voi, avendo, non so, mi pare fate con padre Zende il Nuovo Testamento, cosa sono, poi quando fanno la questione sinottica questi biblisti lì ci guazzano, si capisce mai alla fine, perché ce n'era uno prima del Matteo che è la fonte Q, non so cosa. Poi però Matteo, quello che abbiamo adesso in greco, c'era, ma Marco ha scritto, allora ti fanno tutte, vedete i dit, frecce, freccine, contro frecce, questo dipende da colore. Forse che sì, forse che no, c'è scritto, no, sul palazzo di Manto. E un po' di fondamento ce l'hanno e questi studi vanno bene, ma questo è il primo approccio. Poi bisogna andare oltre, qui sono i padri della Chiesa, sono i grandi teologi che ci insegnano la lettura veramente. Se io prendo il libro dell'Ecclesiastico, o come si dice oggi, il Siracide, no? E vedo che non fa altro che una bella meditazione, una grande meditazione della Genesi, o fa poco altro. Quindi sempre nella Bibbia si sono fatte meditazioni, sono innovati, sono... Il Coelet ha preso un pezzetto anche lui della Genesi e invece di fermarsi su tutti gli aspetti che la Genesi dà, ha voluto accentuarne uno. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Tutto è vanità di vanità e avanti così. E poi dice cosa serve questa vita così, tribolazioni, sole, nient'altro. Poi tu sei il re, benissimo, e poi tu sei povero, sì, ma poi insomma... Ha voluto mettere in risalto tutto un aspetto di relatività e di vanità che bisogna pur che lo teniamo presente, un aspetto anche questo della rivelazione che la parola di Dio ci dà per la nostra illuminazione. Ecco, quindi sarà il cammino che cominceremo fra 3 martedì, questo sul credere, spero, io vi darò anche un po' di indicazioni.